È giovedì 15 giugno 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Come al solito, anche oggi passeremo in rassegna alcuni degli argomenti che hanno fatto notizia questa settimana. La prima notizia riguarda la morte dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi, deceduto lunedì scorso a Milano all'età di 86 anni. Successivamente parleremo della grave crisi umanitaria che si sta consumando in Ucraina, aggravata in queste ore dal disastro ecologico causato dalla distruzione della diga di Nova Kakhovka nella regione di Kherson. Quindi, nella parte scientifica del nostro programma, commenteremo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Science, secondo cui la taurina, un aminoacido che si trova nelle bevande energetiche, sarebbe in grado di rallentare il processo di invecchiamento. Infine, ci occuperemo di tennis e ripercorreremo alcuni dei momenti salienti della finale degli Open di Francia 2023, che si è giocata domenica scorsa.
È stata una bella finale. Avrei tanto voluto essere al Roland Garros anch'io quest'anno. Purtroppo non mi è stato possibile.
È davvero un peccato che non ci fossi. Pare che ci fossero parecchi posti vuoti. Beh, puoi riprovarci l'anno prossimo, Alessandro.
Esatto. Ora però occupiamoci della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Inizieremo analizzando la scelta piuttosto controversa del governo del Lazio di revocare il patrocinio al Pride di Roma 2023, una delle manifestazioni più importanti in Italia a sostegno dei diritti della comunità LGBT+. Successivamente ci recheremo a Ollolai, un affascinante borgo situato nel cuore della Sardegna, che ha dato vita a un progetto piuttosto audace, volto a combattere lo spopolamento e salvare il comune dal degrado. L'iniziativa consiste nel mettere a disposizione di cittadini stranieri alloggi al simbolico costo di affitto di 1 euro al mese.
Bene, Alessandro, partiamo con la prima notizia.
La controversa eredità dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi.
Il 12 giugno è venuto a mancare l'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, morto all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. Non sono state rese note le cause della sua morte, ma secondo i media si è trattato di complicazioni sopraggiunte in seguito alla grave forma di leucemia di cui soffriva. Mercoledì si sono svolti i funerali di Stato nella Cattedrale del Duomo di Milano. Immobiliarista e magnate dei media, Berlusconi è stato eletto per la prima volta primo ministro nel 1994. Egli sosteneva di essere entrato in politica per attuare riforme orientate agli affari. I suoi critici, tuttavia, hanno sempre considerato la sua scelta un espediente cinico per proteggere i suoi interessi finanziari e assicurarsi l'immunità dall'azione penale relativa ai suoi affari. Silvio Berlusconi è stato al centro del panorama politico italiano per oltre 30 anni, durante i quali ha ricoperto il ruolo di primo ministro per 4 volte. Egli è stato un precursore per i populisti in tutto il mondo e ha aperto la strada a molti demagoghi illiberali, spesso coinvolti in scandali e indagini giudiziarie. È stato persino accusato di aver allacciato rapporti stretti con autocrati e dittatori.
Un uomo d'affari, disonesto, che ha scelto di entrare in politica per proteggere i suoi interessi. La caricatura ipocrita di un'anima profondamente religiosa che si allea con uomini forti e spregevoli, come Putin. Tutto questo mi suona piuttosto familiare.
Se ti stai riferendo a Trump, i parallelismi sono evidenti. Entrambi hanno iniziato come magnati immobiliari, sono diventati star dei media e alla fine si sono dati alla politica.
No, il discorso è molto più profondo e va ben oltre Trump. Io mi riferivo al fatto che questi signori rappresentano un modello per tutti i demagoghi populisti illiberali sparsi nel mondo, impegnati a minare le istituzioni consolidate dei loro paesi, compresi la stampa e la magistratura.
Appunto.
Alcuni parlano di stile. Io non sono d'accordo. Credo piuttosto che sia nella loro natura sfruttare il sistema democratico per puro interesse personale, fino ad eroderlo.
Beh, a onor del vero, Berlusconi detestava il paragone con Trump e si dissociava dall'ideologia politica dell'estrema destra.
Non amava essere paragonato a Trump, probabilmente perché, a differenza di quest'ultimo, Berlusconi proveniva da un ambiente modesto e l'origine della sua ricchezza non è mai stata messa in dubbio. Ma per quanto riguarda l'orientamento politico, Berlusconi non si è tirato indietro quando si è trattato di allearsi con un partito legato al passato fascista dell'Italia. Il crollo della diga in Ucraina provoca una catastrofe umanitaria ed ecologica.
Il crollo dell'enorme diga di Nova Kakhovka nel sud dell'Ucraina, è uno dei più grandi disastri ambientali in Europa da decenni. La catastrofe ha distrutto interi villaggi, allagato terreni agricoli, privato decine di migliaia di persone di elettricità e acqua pulita e ha causato ingenti danni ambientali. Attualmente è in corso una massiccia operazione di soccorso. Le Nazioni Unite, lavorando principalmente con i gruppi umanitari ucraini, hanno raggiunto oltre 30.000 persone nelle aree inondate, soggette al controllo ucraino. La Russia, invece, ha negato l'accesso alle Nazioni Unite, alle aree soggette al suo controllo. Al contrario, ha intensificato i bombardamenti nelle sponde ucraine del fiume per ostacolare le operazioni di soccorso. Le acque di piena trasportano mine, munizioni e altri detriti pericolosi che poi vanno a finire in mare, trasformando la costa del Mar Nero in una discarica di rifiuti e un cimitero di animali. A monte della diga, le acque si stanno rapidamente ritirando, mettendo a rischio la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhia a causa della diminuzione del livello di acqua al suo interno. Bassi livelli d'acqua causano anche l'interruzione dell'irrigazione di migliaia di ettari agricoli, minacciando la fornitura di cibo all'Africa e all'Asia.
Siamo di fronte al peggior disastro dopo Chernobyl.
Potrebbe trattarsi di una catastrofe ancora più grande, le cui conseguenze non sono ancora chiare. A preoccupare ora è l'impatto sull'ecosistema del Mar Nero.
Hai ragione. Rispetto al disastro attuale, l'incidente di Chernobyl ha riguardato un'area molto più piccola e meno popolata. Ed anche in quel caso la responsabilità era della Russia.
In realtà la Russia nega di aver fatto saltare la diga.
La Russia nega anche che il nero sia nero. Non si sa ancora se la diga sia crollata perché è stata deliberatamente presa di mira o per cedimento strutturale, ma sta di fatto che l'invasione e l'occupazione russa rimangono le cause principali di questo ennesimo disastro.
Sono d'accordo, ma per ora l'unica cosa che conta è mettere in salvo le persone e avviare una rapida opera di bonifica per il ripristino ambientale delle aree inquinate.
Oltre ad aiutare l'Ucraina a vincere la guerra. Dopo quest'ennesimo fatto grave, dovremmo aver imparato la lezione che non bisogna abbassare la guardia di fronte ad un brutale dittatore. le bevande energetiche possono rallentare il processo di invecchiamento?
Un rapporto pubblicato il 9 giugno sulla rivista Science ha rivelato un'importante scoperta nello studio dell'invecchiamento. I ricercatori hanno scoperto che l'aminoacido taurina è in grado di rallentare il processo di invecchiamento e promuovere una vita più sana. La taurina è un micronutriente semi-essenziale presente in alcuni alimenti particolarmente ricchi di proteine e nelle bevande energetiche. Dalla ricerca è emerso che i livelli di taurina diminuivano sostanzialmente con l'età, ma la loro integrazione a livelli giovanili migliorava la salute di topi e scimmie. Addirittura i topi trattati con taurina vivevano il 10% in più, l'equivalente di 7 o 8 anni per gli esseri umani. Con una somministrazione pari a 6 grammi di taurina al giorno. I ricercatori insistono sul fatto che è necessario uno studio approfondito per determinare i benefici e la sicurezza di una tale dose. Ecco perché non raccomandano alle persone di aumentare l'assunzione di taurina attraverso bevande energetiche o cambiamenti nella dieta. Le bevande energetiche, soprattutto, spesso contengono altre sostanze, oltre alla taurina, che potrebbero non essere sicure. Così come le diete a base di carne e crostacei ricche di proteine non possono dirsi altrettanto salutari.
Sicuramente un dato così positivo come l'aumento del 10% della durata della vita giustifica ulteriori indagini. Ma sono certo che alcune persone non aspetteranno i risultati finali degli studi e si affideranno al fai da te per aumentare i propri livelli di taurina.
In realtà lo stanno già facendo. Gli scienziati hanno scoperto che faticose sessioni di ciclette aumentano i livelli di taurina.
Ah, e dimmi un po', quante persone pensi che preferiscano sudare su una ciclette invece di mangiare una bella bistecca o un'aragosta ogni giorno?
E tracannare bevande energetiche assecchiate? Ma onestamente credo che gli esseri umani siano sufficientemente intelligenti da capire cosa è meglio per loro.
Ma non è una questione di intelligenza. Si tratta semplicemente di predisposizione a trovare sempre la via più facile. Ecco perché penso che sia pericoloso e irresponsabile anche diffondere i risultati di uno studio ancora incompiuto, dovendo tener conto del loro impatto sul pubblico.
Io non lo definirei irresponsabile. Del resto, il rapporto suggerisce che adottando una giusta alimentazione e praticando esercizio fisico fin dalle prime fasi della vita, andando avanti con gli anni, potremmo aver bisogno di meno integratori.
Non sono così ottimista, Carmen. Alla gente non interessa tanto ridurre l'assunzione di integratori, quanto trovare una pozione magica che gli garantisca l'eterna giovinezza. Novak Djokovic vince il suo 23esimo Grande Slam agli Open di Francia 2023.
Domenica scorsa si sono conclusi gli Open di Francia 2023 con la sconfitta di Casper Ruud contro Novak Djokovic, che ha conquistato il suo 23esimo titolo del Grande Slam, stabilendo un nuovo record mondiale. Iga Swiatek ha sconfitto Carolina Muchova, vincendo il suo terzo titolo Open di Francia in 4 anni e il suo 4º Grande Slam in assoluto. La campionessa della Repubblica Ceca è la prima tennista ad aver vinto 2 titoli consecutivi dell'Open di Francia dal 2007. Questa edizione dell'Open di Francia è stata al centro anche di alcune polemiche politiche legate alla guerra in Ucraina e alle tensioni in Kosovo. Novak Djokovic, ad esempio, è stato fortemente ammonito dai funzionari francesi di astenersi da qualsiasi dichiarazione di carattere politico durante il torneo. L'Ucraina Marta Kostyuk è stata fischiata dopo essersi rifiutata di stringere la mano alla bielorussa Arina Sabalenka. Nonostante i 630.000 visitatori, l'affluenza al Roland Garros è stata piuttosto deludente. I palchi aziendali, dove i posti sono per lo più offerti dagli sponsor ai loro ospiti, erano spesso vuoti. La tunisina Ons Jabeur si è detta dispiaciuta nel vedere gli spalti semivuoti, nonostante molti tunisini non abbiano potuto assistere alle sue partite, perché i biglietti erano esauriti.
Wow! 23 grandi slam per Novak Djokovic! Il suo è un traguardo incredibile e non è mica finita qui. Gli restano ancora un po' di anni da giocare.
Sì, sono sicura che ci vorrà del tempo prima che arrivi qualcuno in grado di batterlo.
Assolutamente sì. Pensa a Margaret Court, che oramai ha 80 anni, ma che il suo record di vittorie con 24 grandi slam non è stato ancora battuto. John McEnroe crede che Djokovic possa facilmente vincere almeno altri 2-3 campionati prima di ritirarsi.
McEnroe ha preso le difese di Djokovic, che è stato immediatamente additato come il cattivo del tennis dopo le sue dichiarazioni sul Kosovo.
Effettivamente i suoi commenti politici hanno deluso anche me. Che bisogno c'è di portare argomenti così delicati in una competizione sportiva? Non può limitarsi a giocare a tennis?
Nel caso di Djokovic, sono d'accordo con te. Ma se si tratta di un ucraino, un russo o un bielorusso, non è semplice per loro essere solo un tennista nelle circostanze attuali. Sono sicura che torneremo su questo argomento anche il mese prossimo, in occasione del torneo di Wimbledon.
Hai ragione. E anche i giocatori russi dovrebbero capire il motivo per cui gli ucraini fanno fatica a stringergli la mano. Scoppia la polemica. La regione Lazio revoca il sostegno al Pride di Roma.
Hai sentito delle polemiche che hanno preceduto il Pride di Roma 2023? Mi riferisco alla parata che si è svolta sabato scorso e che celebra i diritti delle comunità LGBT+. È un evento tanto atteso e importante, al pari di quello che si tiene a Milano. Come è accaduto negli anni scorsi, anche quest'anno migliaia di giovani si sono riversati nelle strade per gridare al mondo la loro voglia di libertà ed emancipazione. Tuttavia, non è stata la grande partecipazione del pubblico a fare notizia. A pochi giorni dall'evento, il governatore della regione Lazio, Francesco Rocca, che è sostenuto da una maggioranza di destra, ha revocato il patrocinio simbolico della regione alla manifestazione.
Ho letto. Sembra che la decisione si sia resa necessaria ed inevitabile a seguito delle affermazioni e dei toni rivolti dagli organizzatori del Pride di Roma alle posizioni dell'attuale governo di orientamento conservatore e guidato da Giorgia Meloni.
In linea di massima, sì. Pare però che il motivo esatto della disputa riguardi un passaggio presente nel manifesto politico del Pride, in cui viene espressamente richiesto al governo di affrontare la questione della maternità surrogata. Attualmente, nel nostro paese, questa pratica è illegale e non può essere esercitata all'interno del territorio nazionale. Tuttavia, non è considerato reato se una persona si rivolge all'estero e poi torna in Italia con la propria figlia o il proprio figlio. Ora i partiti di destra vorrebbero perseguire l'utero in affitto come reato universale, anche se commesso all'estero.
In un certo senso, revocare il patrocinio per negare il proprio sostegno a manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali può sembrare una scelta legittima. Non la condivido, ma la comprendo.
Dai, Alessandro, non puoi negare che si è trattato di una chiara mossa politica, volta a ostacolare la causa dei diritti LGBT+.
Può essere. In ogni caso, il Pride di Roma si è svolto come previsto, con la partecipazione di numerosi esponenti politici progressisti e personalità di spicco. Hai visto? C'erano Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
Mancava invece il governatore del Lazio, Francesco Rocca.
Beh, mi sembra pure normale. Dopo la sua presa di posizione, la presenza di Francesco Rocca al Pride di Roma sarebbe stata una contraddizione.
Rocca ha dichiarato ai giornalisti di aver agito in buona fede. Ma tu gli credi? Io onestamente no.
Ma non saprei. È pur vero che se ci riferiamo esclusivamente al tema della maternità surrogata, effettivamente può aver agito in buona fede. D'altro canto, stiamo parlando di un argomento estremamente controverso e dibattuto che divide l'opinione pubblica.
Sì, comprendo cosa vuoi dire. Tuttavia, il sostegno al Pride di Roma va ben oltre le posizioni dei vari partiti sulla questione della maternità surrogata. Il Pride è una manifestazione che celebra le battaglie della comunità LGBT+, per la tutela e la difesa dei loro diritti civili. Questo basta a condannare la decisione della Regione Lazio.
Ollolai, il paese che combatte il declino demografico offrendo case a un euro al mese.
I giornali hanno riservato grande spazio all'interessante iniziativa lanciata dal comune di Ollolai, un paesino di 1200 abitanti situato nel cuore della Sardegna. Il progetto, che si chiama Work from Ollolai, Traballa da Ollolai, prevede che i cittadini stranieri disposti a trasferirsi nel piccolo comune sardo, sfruttando la possibilità di lavorare in modalità remota, affittino un immobile ad una cifra assolutamente simbolica. E vuoi sapere di che cifra stiamo parlando? Solo un euro al mese.
È incredibile! Un anno di affitto a Ollolai equivale al prezzo di una pizza margherita in un ristorante di Milano. Ma qual è il motivo che ha spinto il comune ad avviare un progetto simile? Ha a che fare forse con la necessità di frenare lo spopolamento e combattere il degrado urbano?
Esattamente. Come molte aree rurali dell'entroterra sardo, Ollolai sta affrontando il problema legato all'invecchiamento della popolazione. I residenti, per la maggior parte anziani, stanno lentamente scomparendo. Le nascite sono poche e le attività commerciali sono costrette a chiudere. E i giovani lasciano il paesino alla ricerca di migliori opportunità lavorative. Per contrastare questa situazione, il comune di Ollolai alcuni anni fa ha avviato un progetto che prevedeva la vendita di case fatiscenti o abbandonate a un prezzo simbolico di un euro, con l'obbligo per gli acquirenti di ristrutturarle e modernizzarle. L'iniziativa ha ottenuto un discreto successo. Durante la pandemia, infatti, Ollolai è diventata una meta per i lavoratori in smart working, che hanno deciso di fuggire dalla città e lavorare in un ambiente immerso nella natura.
Interessante! Ma ora la pandemia è finita, per cui non sono convinto che la gente voglia ancora trasferirsi in un piccolo borgo nel cuore della Sardegna, dove probabilmente i servizi sono limitati.
Ecco perché si è pensato di offrire gli alloggi alla modica cifra di un euro per attirare i professionisti e le loro famiglie. Quest'anno si parte con gli Stati Uniti, con cui il piccolo comune sardo ha attivato una rete di contatti.
E perché gli Stati Uniti? Avrebbero potuto scegliere un paese più vicino, magari in Europa.
Perché Ollolai ha un legame speciale con gli Stati Uniti. È la città natale di Franco Columbu, un ex pastore diventato campione mondiale di bodybuilding negli anni 70. È grande amico dell'attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger.
Non ne avevo la più pallida idea. Curioso!
Sì, Alessandro. E grazie a questo legame, il comune ha individuato 10 professionisti americani che hanno colto al volo l'iniziativa e che presto si trasferiranno a Ollolai. A partire dall'anno prossimo, il progetto sarà esteso anche ad altre nazioni.
Certo, sarebbe magnifico se si potesse risolvere il problema del declino demografico ed economico di Ollolai attraverso il coinvolgimento di altre comunità internazionali.
Assolutamente sì. Ma non dobbiamo dimenticare che il progetto offre anche un'opportunità unica ai cittadini stranieri di immergersi nella cultura sarda. scoprendo le tradizioni, la cucina locale e godendo di uno stile di vita sano e autentico. Auguriamoci allora che il progetto sia un grande successo. Grazie a tutti per l'ascolto anche questa settimana.
Grazie Carmen. Allora, sei contenta che finalmente è arrivata l'estate?
Assolutamente sì.
Uff, che caldo.
No.
Alla prossima, ciao.
Ciao.